Buongiorno a tutti, il Signore vi benedica, amati fratelli.
Salve fratelli e sorelle, un abbraccio.
Cominciamo il programma dal vivo, preghiamo che il Signore ci guida oggi per sentire la sua voce meravigliosa. Secondo Timoteo 2, da 3 fino a 5. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Ebrei 11:6. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ebrei 10:32. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. Matteo 6:33-34. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Giacomo 1:12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Il messaggio che il Signore ti ha dato oggi, Giuseppe, è molto bello. Ciao Giuseppe.
Buongiorno, come va?
Bene, grazie a Dio.
Sì, oggi è un messaggio, per chi è questo messaggio?
È interessante, è un messaggio per i fratelli divorziati. Un messaggio che non ho sentito mai da nessuna chiesa o nessun predicatore, perché tutti evitano di parlare di queste cose. Anche se è un problema che la incontri tutti i giorni incontri qualcuno che ha questo problema, comunque la gente non gli piace parlare perché non sanno come giudicare queste cose e non sbagliare. E quindi adesso andiamo alle scritture.
Esatto, motivo che pregavo per alcuni fratelli che sono divorziati e separati e si sentono condannati, ci sono chiese che non gli danno la comunione, altri che li trattano come delle bestie nere, e allora pregavo per loro, e mentre pregavo il Signore comincia a darmi dei messaggi accompagnati da scritture, ed eccolo qua, messaggio per i fratelli divorziati.
Amen, anche perché lo so che tanti ci scrivono quasi ogni giorno e chiedono, ho sbagliato, ho fatto bene, questa è la situazione, cosa devo fare? Sono divorziato, Dio mi giudica, mi condanna. E allora questo messaggio io credo da parte del Signore perché è pieno di scritture.
Sulla pagina della radio ci hai messo anche l'illustrazione?
La foto sì.
Ok.
Andrew l'ha messa. Allora chi legge il messaggio?
Allora direi che lo leggi tu.
Ok.
Perché se lo leggo io diventa il doppio.
Va bene, leggiamo noi Dora?
Sì.
Grazie Signore. Messaggio per i fratelli divorziati. Vediamo in Matteo 5:31.
Fu detto, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio.
E anche 32.
Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio.
Per questo che molte chiese sono divise, e molte chiese applicando alla lettera questa scrittura, e anche nel caso che per esempio un marito abbandona la moglie, e lei non può più risposarsi, perché secondo questa scrittura diventa adultera. Anche se il marito l'ha lasciato o la moglie l'ha lasciato a lui. Bene, vediamo un po' se possiamo bilanciare scrittura con scrittura e cercare di afferrare lo spirito di quello che Dio vuole dire ai fratelli divorziati.
Amen. Il commettere adulterio è certamente peggio che divenire abbandonati dal coniuge, ma vediamo che persino l'adulterio può essere perdonato. Giovanni 8, leggiamo da 3 fino a 11.
Allora gli scribi e i farisei li condussero una donna colta in adulterio.
Puoi saltare al verso 10.
Ok. Gesù le disse, donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose, nessuno, Signore. E Gesù le disse, neppure io ti condanno, va e non peccare più.
Gesù avverte chiaramente l'adultera di non peccare più. Evidentemente il suo pentimento e cambiamento di vita e costumi come prova di vero pentimento sono necessari per ottenere il perdono. Leggiamo 1 Corinzi capitolo 6 verso 9.
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti.
Queste scritture condannano questi peccati, però la Bibbia mostra che Davide e Batseba furono perdonati proprio di questi peccati e per buona misura anche di omicidio. Vi è contraddizione? No. Di nuovo vediamo un altro esempio che in presenza di vero pentimento e cambiamento Dio perdona. Come è scritto in Matteo 12:31.
Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini.
1 Giovanni 1, versi 7 e 9.
Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Le religioni che condannano all'inferno i peccatori che non sono perfetti come loro farebbero bene a studiare meglio le scritture. Matteo 5, 22.
Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello, Raca, sarà sottoposto al Sinedrio. E chi gli avrà detto, Pazzo, sarà condannato alla gena del fuoco.
Se questa è la buona notizia del Vangelo, allora era meglio la legge di Mosè. Ma quello che molti non capiscono è che Gesù sta parlando di gente che non ha Cristo, gente impenitente che pensa di poter salvarsi grazie alla legge di Mosè e alle loro buone opere. Stava parlando a giudei, gente che credeva di poter essere salvata in base agli insegnamenti dei farisei. E Gesù stava insegnando loro che non importa quanto cercavano di essere santi, perfetti o di seguire la loro religione o la legge di Mosè, se non avrebbero accettato il Salvatore Cristo, il solo che poteva pagare per i loro peccati, grazie al suo sacrificio, in nessun modo avrebbero potuto essere perdonati e salvati. Ma ricevendo il Salvatore Cristo, ecco che tutti i peccati, senza eccezione, vengono lavati e perdonati e si ottiene la salvezza, non grazie alle opere, ma grazie a Cristo. Romani 3, 28.
Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge.
e Galati 2 verso 16.
Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato.
Ma qualcuno dirà, questo non incoraggia a peccare? E l'Apostolo Paolo risponde per noi, Romani 6, versi 1 e 2.
Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso?
Matteo 7, verso 18.
Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni.
1 Giovanni 3, da 6 fino a 10.
Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto, né conosciuto. Figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello.
In conclusione, amati fratelli che siete divorziati, dovete cercare di ricongiungervi. Se questo non fosse possibile e di tutto cuore vi pentite, Dio vi perdona e vi dà la possibilità di ricominciare come è avvenuto con Davide e con Batseba. Vediamo il perdono di Dio raffigurato anche nella risposta di Gesù a Pietro in Matteo 18, 21 e 22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse, «Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui, «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7».
Non possiamo perdonare più di Dio o essere più misericordiosi di Lui. Se Dio si aspetta un tale ed eterno perdono da parte nostra verso i nostri fratelli, potrebbe Dio avere meno perdono di noi? Impossibile. Come è scritto 1 Giovanni 4, 19.
Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo.
Amen. Dio ci ama per primo e ci perdona per primo. Fratelli divorziati, se non vi è più possibile di ritornare indietro, e Dio misericordiosamente vi dà una possibilità di rifarvi una vita, vivetela per la sua gloria. Non rifate gli stessi errori precedenti. Amate il coniuge come Cristo lo ama. Glorificate Dio in ogni cosa, e la grazia, il perdono, l'amore e la benedizione di Dio sarà su di voi. Colossesi 3, verso 17.
Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui.
Amen.
Amen. Gloria al Signore. Bene, un piccolo messaggio, e queste sono le scritture, chi fosse interessato a studiarle. È vero che Gesù ha detto che chi manda via la moglie commette adulterio, la moglie mandata via commette adulterio se si mette con un altro, ma lui ha anche detto se dice una parolaccia a un fratello vai all'inferno. Sta parlando di gente che non è salva. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché una volta che abbiamo, puoi aprire la Bibbia, 1 Giovanni 2 per favore, una volta che abbiamo Gesù, okay, l'avvocato Gesù Cristo, in continuazione continua a perdonarci.
Amen.
Quindi diciamo, a volte tu prendi una scrittura e guardi solo una, diciamo, un aspetto della verità, però non è che una scrittura ti dà tutta la verità, va bene, ti dà un aspetto, ma devi studiare tutte le scritture per avere tutti gli aspetti. Per esempio, così come dice che una moglie mandata via, un marito che la manda via come adulterio, va bene, però vediamo che viene perdonato quello, Davide Batseba.
Nel Vecchio Testamento,
addirittura prima ancora che il Messia venisse.
Sì, sì.
Quindi Gesù sta dicendo che è peccato. Certo, non è che sta dicendo che è giusto fare quello che ha fatto Davide Batseba, ha ammazzato il marito. Beh, non è una cosa molto educata, non è una cosa molto cristiana, non è neanche una cosa molto ebrea.
Perché il peccato ha conseguenze. Il bambino è morto di Davide.
È logico, ci sono conseguenze, perché tu, sì, Dio ti può perdonare se tu divorzi e ti penti. Anche se ammazzi il marito di Batseba, ti perdona. Però il bambino muore, cosa significa? Cioè, sì, Dio ti perdona, però hai divorziato e puoi perdere un figlio, due. I figli potrebbero essere divisi, due di qui, due di là, e tu perdi,
sì.
O li perdi tutti. Capisci? Quindi il bambino muore, virgolette. Capisci? Quindi c'è qualcosa che sempre, in un sacrificio qualcosa va sempre in cenere. La nostra salvezza è gratis, la nostra salvezza non è gratis, la nostra salvezza. Chi ha detto che la nostra salvezza è senza opere? Non siamo salvati senza opere. Per salvarci ci servono le opere. Quali opere? Quelle di Cristo sulla croce. Salvezza gratis non è mai esistita, è costato la vita del figlio di Dio. Chi ha detto che è gratis? Gratis per noi, grazie tanto.
Sì, sì.
Ma c'è qualcuno che ha pagato il conto, c'era un conto da pagare. Va bene, quindi stai attento, cercate di non divorziare. Se divorziate, sì, Dio vi perdona, se vi pentite. Come Davide Batseba, siamo pentiti, ciao. Perdonati, però c'è un conto da pagare, in quel caso bambino. Se voi divorziate, Dio vi può perdonare se vi pentite, ma potete perdere i figli, sicuramente perderete la moglie o il marito, e dopo vi pentite. Sentiamo storie terribili che hanno divorziato e dopo sono cascati in depressione, certi cadono nel suicidio dopo il divorzio.
E come hai detto qui in questo messaggio, penso che questo viene dal Signore, non rifate gli stessi errori precedenti. Dunque, se hai fatto un divorzio, devi imparare le lezioni, perché non è sicuro che il prossimo matrimonio andrà bene. Se tu porti gli stessi problemi dal primo matrimonio nel secondo matrimonio, non andrà bene. Devi imparare la lezione.
È vero, conoscevo una moglie, era una donna bellissima, che gli uomini correvano dietro, e il marito era un tipo sempliciotto, niente, non era un tipo Hollywood. Insomma, alla fine questi qui hanno... lei ha insistito per divorziare e lui piangeva, non voleva perdere i figli. E lei ha insistito, no, tu sei qui, tu sei là. Perché lei era una donna bellissima, nella retrocamera del suo cervello pensava che problemi c'hai a trovare un nuovo marito, nessuno. Tutti gli uomini gli facevano la corte, cioè tutti insomma, molti. Ha divorziato e dopo tantissimi anni ho sentito di questa donna, cercava marito. Nonostante fosse così bella, poi si è resa conto che tutti gli uomini che gli correvano dietro volevano solo una cosa da lei e basta, capito? E quindi le donne facili, con più di una donna facile, con più facilmente la scaricano. Una donna facile o un uomo facile si troverà dei partner facili che non valgono molto. Bisogna guardare al cuore, allo spirito. E Gesù si è innamorato di noi quando eravamo... un'immondizia totale, completa, legge Ezechiele capitolo 16. Dio ci ha visto per terra, mezzi morti, stramorti, il cordone ombelicale neanche tagliato, avvolti nel sangue, e ha detto vivi, e ci ha salvato. Poi dice però, dopo che ti ho salvato ti sei inorgoglita, ti sei vista allo specchio, visto come eri bella, e mi hai abbandonato, dice il Signore. Capisci? Ok, leggiamo quella scrittura lì, che... È vero che chi dice una parolaccia a suo fratello rischia l'inferno. Chi guarda una donna in modo sbagliato ha già commesso adulterio. Quindi tutti i fratelli che guardano la televisione sono adulteri, perché non vi venite a raccontare che voi non fate sbagli quando guardate la televisione. Non vi raccontate frottole. Non si può guardare la televisione come abitudine e non essere adulteri. Impossibile. Non esiste. Ok? Diciamo guardarlo come a sua fazione, che non puoi farne meno, che deve essere ogni giorno. Certo, io vai in un ristorante a mangiare e c'è la televisione accesa, non è commettere adulterio. Adulterio lo commetti quando non puoi farne meno di quella televisione. Ci siamo? Di quella
sì.
telenovela. Allora, 1 Giovanni 2:1.
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto.
Amen. Hai letto anche il 2?
No. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Quindi dice, vi scrivo perché non pecchiate, però se pecchiate abbiamo un avvocato che ci perdona. Non parla al passato che ci ha perdonato dalla croce, se pecchi di nuovo ti ricaccia all'inferno. No, queste sono le false religioni che dicono questo. La Bibbia dice che ci perdona. Questo è stato scritto tanti anni dopo la resurrezione, tanti anni dopo la resurrezione e la crocifissione. Sta parlando al verbo presente. Se pecchiamo abbiamo un avvocato che ci perdona, perché siamo salvi e noi non possiamo pentirci per riacquistare la salvezza, se no ci salveremo per opere. Tu hai peccato, sì, hai perso la salvezza, l'hai riacquistata, no, io invece ho peccato, l'ho riacquistata perché io sono riuscito a pentirmi, tu non ti sei riuscito a pentire, quindi è un'opera mia, è un'opera della carne,
sì, sì.
Gloria a me, invece no. E noi non possiamo pentirci a un punto che ci meritiamo la salvezza.
Non meritiamo mai la salvezza.
No, è l'avvocato il nostro cuore, chi è l'avvocato?
È Gesù.
Non solo.
Lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo. Infatti la parola usata lì per l'avvocato che è Gesù, dice, è la parola paracleto, greco. Stessa parola usata nel Vangelo di Giovanni in diversi passaggi quando si riferisce al Spirito Santo, non sempre, ma alcune volte lo Spirito Santo è riferito come paracleto, la stessa parola usata in questa scrittura per Gesù l'avvocato. È la stessa persona. Quindi quando dice chi pecca contro lo Spirito Santo non può essere salvato, sta dicendo... Chi pecca contro la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, non può essere perdonato. Cioè, chi è la terza persona della Trinità? È la stessa persona di Gesù che Gesù ha detto in Giovanni 14, lo Spirito Santo, Giovanni 16, Giovanni 14, ha detto lo Spirito Santo chi vi manderò, che è con voi ma sarà in voi, è con voi ma sarà in voi. Cioè, è con voi Gesù ma sarà in voi alla Pentecoste, è la stessa persona. Ci siamo?
Sì.
Ecco perché è spiegata la Trinità, è una persona che si manifesta in tre, ma è una persona, è sempre una persona, Dio è sempre una persona,
Amen.
È sempre uno spirito, ci siamo?
Sì.
Quindi io adesso, va bene, io avrei finito, c'è qualche domanda, è chiaro questo?
Sì, è chiaro.
Ok, quindi Gesù dice, se dici pazzo, rischi l'inferno, guardi una donna, sei adultero, cioè praticamente stava dicendo, sveglia, vi serve un Messia. Vi serve un salvatore, vi serve io che muoio sulla croce, stava dicendo. È inutile che andate avanti con le vostre stupidaggini religiose, mantenere la legge di Mosè, o i farisei con la barba lunga. Se io non muoio in croce, avete voglia voi, ha detto infatti in Matteo 5, ha detto, se la vostra giustizia non supera la giustizia dei farisei, non potrete essere salvati. Cosa? Ma i farisei erano i più innalzati, i più perfetti, non commettevano adulterio, non andavano a donne, non si ubriacavano, il giorno di sabato molti di loro non andavano neanche al gabinetto, perché andare al gabinetto era lavoro, allora il venerdì molti di loro non mangiavano così che al sabato non andavano al cesso. Cioè la perfezione portata a un livello di circa questa, di ridicolaggine, perfetti. Mm-hmm.
Sì,
Matteo
sì.
23 ha detto, voi pagate la decima sul basilico, sul rosmarino, sulla salvia. Gente perfetta, come quegli i gen in India, che è la casta ricca. Sono così perfetti questi religiosi, che davanti a loro non vanno, prima di andare a fare una passeggiata, si portano uno spazzino davanti. C'è un servo che letteralmente con una piccola scopa va in giro e gli ramazza tutto il viottolo perché camminando disgraziatamente non schiacciano un germe, un virus, un microbo. Sono troppo perfetti.
Ai, ai, ai.
Va bene? Gloria a Dio, non so, sono stato
sì,
esauriente.
Sì, penso
stato,
di sì. Sì, sì,
perché
sì.
Non è che tutti saranno d'accordo. Non mi aspetto che adesso... succede una rivoluzione nelle chiese addormentate, assolutamente no, anzi, rispetto a qualche reclamo.
Ma anche dobbiamo capire che molti di questi fratelli sono divorziati prima di essere nati di nuovo.
No, no, ma sono divorziati anche dopo.
E anche dopo, ma anche prima. Ma i farisei li...
Sì, ma quello non ha voce in capitolo. Quello è troppo facile cavarsela così. No, non accetto. No, sto parlando di quelli che sono cristiani. Uno può essere cristiano, credente, e rinnegare Gesù 3 volte.
È vero,
d'accordo?
È vero.
Davide non era un uomo di Dio?
Sì, era.
Ok, e allora con Batseba, quando è che c'è stato l'affare di Batseba? Prima o dopo che lui era un uomo di Dio,
dopo.
Credente? Dopo, capisci? Quindi no, non è così dolce d'ora. No, sto parlando di cristiani, va bene, gloria al Signore. Quindi non avrei altro da dire, penso che ho commentato abbastanza, no?
Sì, no, il fatto è che ognuno di noi, dopo aver ricevuto la salvezza, dopo che siamo nati di nuovo, continuiamo a peccare, magari peccati diversi, non tutti commettiamo adulterio, ma facciamo altri peccati, e guardare male, guardare peggio quelli che commettono adulterio o che divorziano, è solo un giudizio che noi non dobbiamo fare, perché abbiamo i nostri peccati. E non possiamo dire, i miei peccati non sono così mali come i tuoi, tu sei peggio di me. Non è vero, solo Dio può giudicare questo. Non sappiamo
esatto.
Quello che è nel cuore di questa persona che è divorziata.
Esatto.
Non possiamo giudicare.
Certo, perché se Dio perdona a Davide e Batseba, e poi Gesù viene e dice no, se guardi una donna adulterio, dice no, se una donna è mandata via, se chi sposa una donna è mandata via, come è adulterio. Questa addirittura era singola perché gli ha ammazzato il marito, è un pochettino peggio. E allora Gesù stava dicendo un'eresia. Ma no, bisogna capire che Gesù parlava ai farisei, ai giudei, gente che il Messia non lo voleva, e l'ha crocifisso. Dicendo, ehi, svegliatevi! Se voi guardate una donna, adulterio. Se dici pazzo a un fratello, l'inferno. Se mandi via tua moglie, adulterio. Stavo dicendo, qui serve un Messia, voi non ce la potete fare, è inutile che cercate di mantenere la legge, i 10 comandamenti, che poi sono 613. Va bene?
Amen. E la soluzione allora è il pentimento vero e cambiamento.
Esatto.
E allora siamo a posto con Dio.
A posto. Quindi fratelli divorziate, e adesso il fratello Giuseppe sta predicando, divorziate allegramente che Dio vi benedice.
No!
Ma vedrai. Ma,
non divorziate.
Dagli un attimo, vedrai cosa diranno di fratello Giuseppe. Non sto dicendo questo. Cioè, infatti se tu divorzi dovrai pentirti. A meno che il marito o la moglie ti ha mandato via.
Ci saranno conseguenze se divorzi.
E cosa vuoi fare? Se ti manda via o se ne va, cosa devi fare? Andiamo avanti.
Ci saranno conseguenze e sofferenze per
certo,
tutti.
Sofferenze grandi, perderai forse i figli, forse questo, forse quell'altro, e poi quando divorzi prima o poi ti penti, perché è come quelli che fanno, fanno aborto. E aborto prima o poi si pentono, sempre quando si svegliano un po'. Fin quando dice devo abortire perché sennò non posso andare in discoteca sabato, e finché posso perdere la discoteca, poi ci sono le pilloline, l'estasi, ci mancherebbe altro, presto abortiamo subito. Ma arriverà un momento che la discoteca non ti potrà soddisfare i tuoi bisogni, potrà soddisfare i tuoi bisogni di sesso, di carne, di bisogni di droga, ma non i bisogni dello spirito, dell'anima, di riempire il vuoto nel cuore che solo Gesù può riempire. E allora quando tu c'hai un cancro, un tumore, dice, oh discoteca, aiutami, vai in discoteca che così guarisco di tumore. No, intendo che ne prendi doppio lì. Andiamo avanti, Angelina.
Ok, ascoltiamo il canto Lui è con te, Alabaster Vision.